Allora darei grazie ancora. La parola adesso a Daniela Dan e continuiamo la nostra riflessione sugli strumenti per il controllo digitale invece. Grazie.
Grazie a voi per aver accettato il mio abstract. Sono molto contenta di essere qua finalmente anche tra colleghi, perché io sono una ricercatrice universitaria e fin dallo scoppio della pandemia, come vogliamo chiamarla, mi sono trovata con pochissime persone nel mio ambito con cui parlare, perché per tutti era assolutamente tutto normale, no? E bisogna appunto stare a casa, non bisogna avere gli studenti, bisogna fare la didattica a distanza, eccetera, eccetera. E in quel periodo io ho riletto, ma un po' per caso, mi sono ricapitate queste parole. A un determinato stadio del loro sviluppo, le forze produttive e materiali della società entrano in contraddizione con i rapporti di produzione esistenti, ovvero ciò che ne è semplicemente l'espressione giuridica, con i rapporti di proprietà, nel quadro dei quali fino ad allora si erano mosse. Da forme di sviluppo delle forze produttive, questi rapporti si convertono in loro catene. Arriva così un'epoca di rivoluzione sociale, che è quello a cui abbiamo assistito. E questo lo si capiva fin dall'inizio. Adesso mi dispiace per chi poi si convertirà dopo, si è convertito nel frattempo, però siamo ricercatori, io sono andata a vedere i dati dell'ISS, marzo, aprile, continuavano a dire muoiono a un'età molto vicina all'età, alla speranza di vita degli italiani, che è 83 anni, media di morte 82 anni, con un sacco di altre malattie, no? Per cui anche qua non è stato ancora detto, lo accenno brevemente, ovviamente certificati di morte, non soltanto se facevano tampone a quelli che morivano di incidenti stradali, di infarto, eccetera, ma e quindi poi li classificavano come malati e morti di Covid, ma anche il presunto Covid. E questo era legato a tutto un sistema di, quindi se il medico che stilava il certificato diceva ma secondo me questo è morto di Covid, per gli statistici italiani andava bene, per l'Istat appunto andava bene. Allora, prima cosa. Seconda cosa, le misure che ci hanno imposto, cioè questa roba qua, ma si vedeva subito, non è una farina del sacco dei nostri poveri governanti, cioè di chiudere in casa la gente, costringere appunto a esibire una certificazione, cioè sono cose assolutamente lunari che poi si sono riprodotte in tanti altri stati, quindi uno pensa che ma forse non sono loro, c'è qualcun altro che ha orchestrato questo genere di cose. Allora, questo ha a che fare, io ho chiamato il mio contributo il modo di produzione informatico e quindi mi rifaccio a un certo marxiano, perché come, non so, quanti non hanno riconosciuto che la citazione di Karl Marx, un po' anche per capire un po' la... poi vabbè. Quanti hanno... che se si chiede il negativo poi diventa difficile... Quanti hanno capito che era Karl Marx, però devono fare questo atto di alzare la mano e vabbè, non si fa. Mi rimarrà il dubbio di parlare un po' troppo in alto, un po' troppo in basso, non lo so, faccio quello che mi viene di fare. Allora, nella teoria di Marx abbiamo appunto i modi di produzione, il suo concetto di modo di produzione è stato anche sottoposto a critica, perché in particolare Gerard Cohen, che ha dedicato un libro a questo negli anni 70, notava come effettivamente si parla di modi di appropriazione, di distribuzione, no? Il modo asiatico, il modo feudale, schiavistico, borghese capitalistico e poi il modo comunista. Gli antropologi appunto invece dicono ci sono dei modi di produzione che sono legati al nostro rapporto società-natura, che a me, io sono una sociologa, mi interessa però soprattutto questo, il rapporto che abbiamo con il nostro ambiente. E quindi caccia e raccolta, orticoltura, agricoltura itinerante, agricoltura, industria. Tra l'altro questi modi di produzione sono anche sovrapponibili in una stessa società, nel senso che la società industriale si sta spingendo perché anche l'agricoltura diventa industriale e digitalizzata, ma adesso farò subito il passaggio a quello che io ho definito il modo di produzione informatico, perché ci sono delle differenze molto importanti rispetto all'industria su cui pure si basa il modo di produzione informatico. Ma abbiamo un'industria, abbiamo anche un'agricoltura che permette appunto la la vita come semiproletari, non come proletari della classe appunto lavoratrice, e trago questa terminologia da Emanuel Wallerstein, scritto Wallerstein, pronunciato, autore del filone dell'analisi dei sistemi mondo, che appunto integra il rapporto marxiano, appunto dell'estrazione del plusvalore, con però le riflessioni sul colonialismo e dove si va a prendere appunto questo plusvalore che si accumula nel centro a partire dalla periferia. Questi sono i miei punti di riferimento teorici. Quindi il modo di produzione industriale in realtà ha anche tutta una parte di reciprocità, di dono, no? Quindi con delle categorie che Polanyi utilizzava per descrivere le società tradizionali, c'è ancora, no? Tutto il lavoro domestico gratuito a carico ancora, secondo dati Istat, appunto, per lo più delle donne, e un ambito appunto di gratuità, un ambito di reciprocità e di relazioni umane che non sono governate appunto dalla logica capitalistica che va dal denaro, è una spirale, va dal denaro attraverso la merce, puntando una quantità di denaro maggiore. Se si realizza, il modo di produzione va avanti, altrimenti c'è un blocco, c'è un problema. Allora, qual è la differenza teoricamente, qual è le cose che secondo me rendono importante, no? Staccarci anche da quello che succedeva prima, no? Anche nel rapporto tra società e natura, e quello che invece è adesso il modo di produzione informatico. E sono innanzitutto la possibilità del controllo a distanza, che non è nata oggi naturalmente, ma è stato ieri che è stato legalizzato da Renzi nella sua revisione del Jobs Act, nella revisione del statuto dei lavoratori chiamata Jobs Act, ha legalizzato il controllo a distanza dei lavoratori tramite telecamere. Questa è una cosa che è stata poco problematizzata nel dibattito pubblico, ma che ha delle conseguenze molto importanti, tra cui anche appunto la possibilità di vedere quali sono le pagine web su cui le persone vanno, quindi se sta veramente lavorando, se sta lavorando sui social, eccetera, eccetera. La logica della riduzione dei contatti umani per privilegiare il rapporto tra essere umano e macchina. Quindi tutte le interazioni umane che non avvengono mediate, come si diceva anche prima, no? Che non vengono digitalizzate, non vengono mediate da un medium elettronico, sono potenzialmente sovversive in questa logica, perché io adesso posso controllare, ho gli strumenti legislativi e per questo ho fatto anche questa lettura della citazione, cioè che cosa serve cambiare in un'epoca di rivoluzione sociale per arrivare a realizzare la potenza di queste nuove forze produttive. Produttive perché è la borghesia che le applica alla classe lavoratrice per poter migliorare le performance, abbiamo visto tutti, no? Come vengono gestiti i magazzini Amazon, la uberizzazione del lavoro, no? Quindi la gig economy, il fatto che non sei neanche più dipendente, ma entri e sei in rapporto con un algoritmo, con una piattaforma, non hai più neanche il padrone, sei illusoriamente, no? Padroncino di te stesso, in realtà appunto controllato a distanza anche nelle scelte più banali, no? Di fumarsi una sigaretta invece di andare direttamente all'obiettivo, no? Se devi consegnare qualcosa. Allora, questa è una differenza molto grossa rispetto a quello che accadeva prima, intanto perché anche tutti i controllori, la classe media, no, che fa anche un po' questo tipo di lavoro di supervisione, di controllo, viene spazzata via perché c'è la macchina che sostituisce anche questo tipo di lavoro, sostituisce gli avvocati, no? Sostituisce, andando su un altro versante, gli avvocati, i medici. Abbiamo il PNRR che dà fondi per introdurre l'informatica in ogni ambito, anche i fondi per la sanità sono per lo più destinati a introdurre la telemedicina, quindi ancora una volta la standardizzazione della malattia, la catena di montaggio dei malati a cui vengono assegnati i farmaci, e così sappiamo anche l'intermediazione del medico, non dobbiamo più come case farmaceutiche pagare i medici perché poi prescrivano i nostri farmaci. Allora, è un processo però, una rivoluzione sociale di questo tipo, Dicevo, i rapporti di proprietà che devono essere cambiati, in parte l'ha fatto Carlo Renzi introducendo la legittimità del controllo a distanza, l'ha fatta la politica pandemica nel momento in cui ha spinto tutti al lavoro a distanza, quindi controllabile, molto di più che se sei in ufficio, che se, paradossalmente, anche se sei in ufficio sei molto più controllabile a casa, senza la negoziazione, no, di questo cambiamento, cioè erano cambiamenti che avevano già previsto, pianificato, si parla di quarta rivoluzione industriale da molti anni, eccetera. Però se tu cambi il sistema di lavoro devi interfacciarti un minimo con i lavoratori, con i loro sindacati, eccetera. Invece no, c'è una pandemia, no, tutti a casa, tutti, oddio, insegni a distanza, lavori a distanza, va tutto bene così perché contribuiamo al bene comune, ancora una volta, no, questa immagine della società senza classi, della società in cui andiamo tutti verso un unico obiettivo. E i rapporti di proprietà dall'altra parte. Allora, i rapporti di proprietà rimangono basati sulla proprietà privata, chiaramente, anche se abbiamo delle avvisaglie del fatto che vorrebbero uberizzare anche le nostre case, i vestiti e tutto quanto, le dichiarazioni di Ida Auken, una danese che scrive sul sito del Labour Social World Economic Forum, dicendo non avremo niente nel 2030, saremo felici perché possiamo prendere a prestito un po' tutto. Però non ho esplorato questa possibilità. Mi riferisco invece a un altro aspetto legale che serve a implementare un modo di produzione informatico, a realizzare le sue potenzialità, che è l'innalzamento dei limiti di legge alle emissioni elettromagnetiche. Perché, allora, quando basiamo anche la produzione su flussi di dati per controllarla, per ottimizzarla, per togliere i tempi morti in cui magari l'essere umano va a fumarsi una sigaretta, abbiamo un flusso di dati. Come avviene fisicamente questo flusso di dati? Avviene, no? Modulando delle frequenze, creando dei campi elettromagnetici che sono quelli del cellulare, sono quelli appunto del wifi, sono quelli RFID, cioè dei microchip applicati agli oggetti in modo che possano interagire tra loro. Si chiama Internet delle cose, Internet of Things, è legato al 5G che ha bisogno di una moltiplicazione delle antenne sul territorio, perché avendo la caratteristica di poter trasmettere velocemente molti dati, infatti è pubblicizzato come di scaricato un film in 10 secondi invece che 20, ha anche però una portata inferiore, quindi un raggio d'azione inferiore, bisogna moltiplicare queste antenne e quindi i nostri corpi, i corpi di tutti gli esseri viventi, di queste piante, del piccione che ho parlato prima, sono attraversati sempre più da questi flussi. Ora, anche qua non so se devo dilungarmi sulla nocività di questo, dico soltanto di genere releghiamo agli elettrosensibili problemi. Gli elettrosensibili non hanno la malattia dell'elettrosensibilità, hanno una sensibilità maggiore a un avvelenamento che è progressivo e che tocca tutti. Quindi nel momento in cui si moltiplicano le fonti di trasmissione dei dati, si moltiplicano anche i problemi per la salute. E queste non sono illazioni, ci sono migliaia di studi che provano questo sul 5G, anche sul 4G, sul 2G, sull'1G e anche sull'elettricità. Uno per tutti, consiglio di Firstenberg, lui ha scritto L'arcobaleno invisibile in inglese, c'è una traduzione italiana fatta malissimo, aspettate la seconda edizione, io ho contribuito alla revisione, però non esce questa seconda edizione. Vabbè. E parla dell'elettricità e del suo rapporto con la vita, quindi siamo veramente... Il 5G interferisce con diverse funzioni, in particolare quella riproduttiva, quella neurologica e la respirazione a livello cellulare, che ha a che fare probabilmente, adesso io non ho approfondito la questione, secondo Firstenberg ha molto a che fare con i sintomi da Covid, così come altre influenze erano legate alla diffusione di altre tecnologie elettriche, appunto basate sulla trasmissione dati radar, eccetera, eccetera. Questi le cose di cui parlo sono già in un testo che ho scritto 2 anni fa, si chiama Il modo di produzione informatico. Aggiusterei alcune cose da allora, ma comunque trovate tutti i riferimenti bibliografici in questo testo qua, se lo cercate col mio nome dovrebbe apparire. Allora, lo stato giuridico è che abbiamo attualmente un livello legale di esposizione alle onde elettromagnetiche che è troppo basso, lo devono moltiplicare per 10 volte. Gli esperti dicono che è una soglia, immagino fate come un cane. No. Allora, vabbè, proseguiamo tranquillo. Gli esperti dicono che i nostri livelli sono 6,1 volt per metro quadro, essendo basati sugli effetti termici, no? Perché i telefonini hanno anche un effetto termico e quindi hanno detto no, è sicura questa cosa qua. Ma ci sono dei effetti biologici di cui dicevo prima, no? sulla respirazione a livello cellulare e tutte le altre cose. Quindi gli esperti dicono sono già 10 volte troppo alti, quindi quello che c'è di cui c'è bisogno per introdurre il 5G è un innalzamento per farlo funzionare, perché lo stanno già introducendo, ci sono già le prime antenne che bruciano, tra l'altro, poi ci sono altri metodi basati sul magnetismo, anche per disattivarle, insomma, stanno già facendo delle cose, però purtroppo abbiamo questa marea montante in cui la stessa classe lavoratrice si costruisce le proprie catene, perché è tutta gente che lavora in questo settore. Quindi, dicevo, sono 100 volte più alti, però ho perso il filo, vediamo di proseguire e di concludere, certamente. Allora, il... L'altra questione su cui concludo e mi confermo per descrivere appunto il modo di produzione informatico, cioè quali sono le caratteristiche importanti, sono che, come forse ho già detto, i contatti umani che vengono di fuori del radar sono a questo punto sospetti, sovversivi, non graditi dal sistema. Quello a cui è servita la proiezione spettacolare, come direbbe Hugo Ball, no? di questa pandemia con il virus fatto in quel modo, che si muove da tutte le parti, no? Perché l'inquinamento elettromagnetico noi non lo vediamo, non lo percepiamo nel momento in cui abbiamo dei disturbi, che possono variare dall'insonnia, appunto, disturbi neurologici, eccetera. Nel momento in cui però vediamo, no, questo nemico invisibile, allora tutta l'attenzione viene concentrata da quella parte, mentre l'effetto principale delle politiche pandemiche è stato quello di isolare le persone le une dalle altre, di renderci nemici di uno agli altri, omini virus, non più lupus, come appunto ha detto Campbell e molti altri, e appunto in qualche modo criminalizzare, no, i rapporti faccia a faccia, che devono essere fatti appunto con mascherine, eccetera. Dico un'ultima cosa, appunto, coronavirus ci è stato mostrato in tutte le salse, ha dato un volto al nemico, la guerra quindi è qualcosa che la natura stava facendo a noi tramite il virus e non vi era alcuna possibilità che la natura invece ci desse mezzi per combatterlo, ad esempio nello stato di buona salute, che si gode stando anche al sole e nell'avere rapporti sociali buoni. L'immagine dell'essere umano in questo modo di produzione informatica è che siamo deboli, anzi inermi, perché la medicina non ci può proteggere, non c'è la cura, non c'era neanche un vaccino all'epoca, no? Adesso finalmente abbiamo un vaccino e il virus è onnipotente, basta entrare in contatto per ammalarsi, rischiare di morire, come è stato detto anche prima, non importa la sua concentrazione, e d'altra parte invece se si evita di entrare in contatto con il virus, arriviamo all'immortalità. Volevo concludere su questo perché è un accenno al fatto che questo modo di produzione informatico arriva anche con la sua religione, che si chiama transumanesimo, non è stato ancora menzionato, purtroppo non ho tempo né era in realtà nella mia paper che avevo presentato la questione transumanista, però vi invito appunto a informarvi e a affilare un po' le nostre armi, ovviamente retoriche, contro questa storia.